Radio Emilia Romagna. Emiliano Romagnoli nel mondo.
Rosso Emilia.
Io un giorno crescerò e nel cielo della vita volerò. Ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere.
Se non avessi letto, negli anni della mia frettolosa università, Il cortigiano di Baldassar Castiglione, non avrei potuto apprezzare a Carpi la sobria opulenza del Palazzo Pio, la vastità della piazza, io solo in essa, nel cuore della notte. Come non pensare, riandando alla mia remota e quasi obbligata lettura di diciottenne, a quella signora Emilia, Pio appunto, che fra i dialoganti non fa che dire la sua, lasciando indovinare o supporre, nell'aldiquà della pagina, il fascino di una sensuale bellezza. E poi quel cognome, per la verità, alquanto inusuale alla mia ignoranza. Per me Carpi è la notte, o comunque il buio delle due o tre occasioni in cui ebbi a trovarmici. Una verso il 60. Rapida andata e ritorno da Modena per le insistenze di una banalissima compagnia di serata, con in mezzo un tale che, pur ostentando accento toscano, asseriva di esservi nato. E l'altra, forse un anno e mezzo fa, per una lettura di versi nella civilissima e molto efficiente biblioteca. Però, questa seconda volta, intatto restando l'effetto Pio, con tutta la percezione del sopravvenuto cambiamento culturale. Rombare di macchine, di moto e scorreggianti motorette, febbre di movimento. Verso chi e a quali dove? Benché non fossimo di sabato sera. Segni di una labile ricchezza cresciuta nei decenni a oggi, devo pensare, minata dalla peste di crisi che è dell'Italia e del mondo.
Thank you.
Avrei ragioni per dire che, fra le città emiliane, Parma mi è la più cara. Una di esse, la principale, è che a Parma, in un collegio inevitabilmente di suore, mia madre era stata internata a studiare da maestra. Parma è, infatti, assai vicina, anzi, finitima alla Spezia, nel cui circondario, e non ancora provincia, quella bambina di 10 anni era nata. Figurarsi con quanto tremore, così lontana dal mare del suo paese, che adesso, da Parma, si può raggiungere in 1 ora di autostrada. Era appena iniziato il secolo, questo secolo ultimo del secondo millennio, e l'età che lei doveva avere a quel tempo è calcolabile su un dato che appartiene alle leggende in cui, su di lei già morta, si popolò la mia infanzia. Una di queste leggende era che Fortunato Alberta Giuseppina, scriviamo così il suo nome come su un registro di scuola, diventò a 16 anni la più giovane maestra di tutta la provincia di Genova. La inseguo oggi, più che mai, nelle foto che ne rimangono, quasi sempre in posa e in abiti da speciali occasioni. Un po' più vera è quella dove, minuscola ghirlandetta, appare insieme alle compagne di collegio, ma ce n'è forse anche un'altra. Lei ha una camicetta di pizzo, un nastro le scende dalle spalle sul petto, a guisa di scapolare. Le mani posate su un tavolo stringono, ma non ne sono sicuro, non è qui, un mazzetto di fiori. Anche lei, come suo figlio, era orfana di madre. Quanto ho cercato negli anni di parlare con qualcuno che le avesse parlato o avesse ascoltate le sue parole. Ma adesso tutti spariti sono i suoi scolari di un tempo. Parma è lei, madre sconosciuta per me. Quando ci torno, mi capita di tentare un perverso e sublime gioco della vista, scoprire, nelle vie, nelle case, nelle cose da lei forse guardate, l'impronta, dopo quasi un secolo, del suo sguardo, calamitandomelo addosso per dirgli «Eccomi!». Ma Alberta non usciva dal collegio se non accompagnata dalle suore e in fila con le compagne per la passeggiata di metà settimana. Pare che non mancasse di un qualche furtivo ammiratore. L'Emilia tende al rosso, tinta da un sole subpadano. Diverse però le sfumature città per città. Piacenza tende all'arancio, Parma, Reggio e Modena all'ocra. Il rosso più rosso è di Bologna, la capitale. Poi torna ad attenuarsi procedendo verso Levante, a Imola, a Ferrara, a Ravenna, ormai bizantina. Nessun colore mi resta di una brevissima sosta a Forlì, ma qualcosa in più di Faenza, porta dell'Appennino. Pochi chilometri e si svaria nella campaniana toscanità di Marradi, fitta di castagneti, i cui frutti si esportano fino in Giappone per farne marron glacé. Non si prendano però troppo sul serio le mie memorie cromatiche. Coerentemente, rossi sono il ragù, se ben si compone con il giallo dei tortellini, e il lambrusco che per la sua cordiale e mite allegria preferisco ad altri vini emiliani, al pur rispettabile sangiovese, all'albana, al frizzantino di Scandiano, quest'ultimo certamente goduto dal conte Matteo Maria Boiardo in tempi, per la nostra vecchia Italia, altrettanto funesti che gli attuali. Mentre che io canto, Dio Redentore, lettore. Piuttosto scarsa è la mia vena anacreontico-conviviale, ma a un'eccezione poetica in tal senso mi ha indotto la squisita cortesia di una signora di Modena, titolare di una importante cantina a Maranello. Auspice il comune amico Alberto Bertoni, e pur conosciuta soltanto per fama come la Melisenda di Geoffrey Rudel, la signora Ludovica P. mi ha fatto grazioso omaggio di non poche bottiglie del suo vino, e non ho potuto dunque fare a meno di dedicarle i versi che in sua lode rendo pubblici adesso.
Modio paradisa, dai, magnin ancora! Che bella miranza!
Per fortuna in Italia abbiamo il vino. Casto conforto e oblio dell'aspra vita, spumeggiante letizia giunta in dono da lei, fantastica Ludovica. Ai suoi grappoli in cambio un rosso augurio, salga a scaldarli a giusto fuoco e gusto, dal poeta, benché ai suoi sguardi ignoto, in grazia sua devoto dell'Ambrusco.
E giù una risata per scuoter l'ambiente, mio zio imbarazzato fa finta di niente. Che bella mirandola, le bella all'admanga, manzate clare, restaura dal vento.
Seria mancanza sarebbe limitare all'Ambrusco le glorie di Maranello, trascurando quella di Enzo Ferrari e delle sue automobili che portano il suo nome nel mondo. Una decina d'anni or sono, per conto del giornale al quale collaboravo e collaboro, fui mandato appunto a Maranello per assaporare, en poet, l'esperienza di una corsa in testa rossa e descriverla quindi ai lettori. Credevo di poter guidare io stesso la macchina, ma non mi fu consentito. Per questioni dissero di assicurazione. Guidò un collaudatore della casa, in autostrada prima e poi nella famosa pista che riproduce nel suo tracciato le più difficili curve dei principali circuiti automobilistici. A colloquio con l'ingegnere, che nonostante i sopravvenuti nuovi equilibri azionari aveva retto fino all'ultimo il timone della società, gli manifestai la mia ammirazione per il prestigioso veicolo, benché non sia, precisando, alla portata delle mie risorse. «Davvero, signore Enzo Ferrari? Ma chi lo ha detto?» ribatté. «Io spero anzi di averla un giorno tra i miei clienti». Per fortuna non era un buon profeta. Che cosa potrei farne di un testa rossa? Meglio il Lambrusco della signora Ludovica.
Manzate Claren, rastora ancora dal vento. Che bella miranda, le bella la panca. Manzate Claren, rastora dal vento.
Fino agli anni 50 esisteva in Italia quello che potremmo definire una mappa gastronomica. Paese che vai, cibi che trovi, si poteva dire. Ma non è più così. A me, ligure di nascita, cresciuto a Roma ed invecchiato a Milano, può capitare oggi di sentirmi proporre in un ristorante, mettiamo, di Palermo, una pasta col pesto alla genovese. Non ci sto. Non c'è più gusto. Non c'è il gusto col quale, mentre nella stagione invernale o primaverile del 1951 accompagnavo mio padre in un viaggio da Roma a Cervignano del Friuli per una non gradevole incombenza, mangiammo durante la forzata sosta a Bologna per un cambio di treno in una trattoria subito fuori dalla stazione. Tortellini, naturalmente, e Lambrusco, e poi altro che non ricordo, per culminare poi nell'immancabile zuppa inglese. Oh, tutto un altro mangiare, tutto un paese diverso. La trattoria si chiamava Al Vapore, e mi dicono adesso che non c'è più. Non c'è più nemmeno mio padre. E io sono qui, in questa casa estrema che non mi è stata imposta e che ho scelto. Guardo alla finestra il mare. All'orizzonte una foschia impenetrabile nasconde una festa di isole.
Vieni sul mare, vieni a volar, sentirai l'ebbrezza del tuo marinar.
O fanciulla di questo mio cor, speme pace per te ho perduto, perché t'amo d'un immenso amor. Fra le belle tu sei la più bella, fra le rose tu sei la più fin. Tu del ciel sei brillante mia stella, ed in terra divina beltà. Vieni sul mar, vieni a vocar, sentirai l'ebbrezza del tuo marinar.
Felice nocchiero sarà, ma tu dormi e non pensi al tuo fido, ma non dorme chi vive d'amore. Io la notte a te volo sul lido, ed il giorno a te volo.